Astronauticast. Astronauticast, episodio 25 della stagione 12. Ben ritrovati amici ascoltatori a questo nuovo episodio del podcast. Mentre sto cercando di far smettere tutte le vibrazioni e i rumori che si trasmettono al microfono, un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt. Questa sera siamo accordati su una sorta di turnazione alla conduzione. La scorsa puntata c'era la nostra Veronica ai microfoni e stasera tocca a me, e naturalmente vado a salutare tutti i miei colleghi di merende, o meglio di podcast, partendo da così come vi trovo allineati sull'interfaccia di Hangout, il nostro regista di questa sera, il nostro Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
L'ordine di Hangout è sempre una sorpresa, quando si comincia a fare le presentazioni non si sa mai a chi tocca. Un saluto a tutti gli ascoltatori in diretta e in differita, una buona puntata.
Grazie Mike. Naturalmente nella nostra interfaccia Trello, dove ci coordiniamo per la puntata, c'è una schedina dedicata al non dimenticarsi cosa dire, ma io che sono un po' discolo me lo dimentico regolarmente, perché passo a Paolo Amoroso da Milano, che invece sa perfettamente cosa non ho detto e ce lo dirà ora.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi una serie di cose. Innanzitutto che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi poi è l'11 aprile 2019 e se avete domande o commenti menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Perfetto, siccome dopo questa intro la prossima voce sul Trello è quella di continuare a presentare tutti i co-host, passerei a Modena dove c'è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Astronauticast e come sempre... sorpresa sorpresa, vi auguro un buon ascolto di puntata e vi segnalo anche che il processo decisionale per decidere chi è l'host, come vi diceva Marco, è una roba molto complicata che ci prende molto tempo durante tutta la settimana. E niente, 5 minuti prima, chi fa l'host?
C'è una bella moneta che usiamo per queste decisioni,
una moneta a sei facce
che fa dei voli suborbitali.
Sì, no, l'abbiamo lasciata per ultima e questa sera mi sono ripetuto nella mente più volte il nome Veronica, 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 perché l'ultima volta non ci ho azzeccato manco con quello. E allora, Veronica da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, grazie Marco, sei stato bravissimo questa sera.
Stasera ce l'ho fatta, vedi, a non chiamarti Monica. Non abbiamo ancora scoperto chi fosse questa Monica, ma è meglio tornare agli argomenti della puntata. Mentre ci stavamo preparando questa diretta abbiamo seguito l'atterraggio di Bereshit, il lander israeliano sulla nostra Luna. E com'è andato? Chi vuole? Non è nel roster, però dai, mi sembra giusto dirlo in apertura. Com'è andato?
E non è andato bene, nel senso che dalle informazioni disponibili fino a questo momento la sonda a una decina di chilometri di altitudine ha spento il motore principale con una velocità che in quel momento era di 134 metri al secondo, decisamente troppo alta per arrivare intatta. Infatti dalle informazioni ufficiali dovrebbe essersi schiantata sul suolo lunare. Quindi hanno provato, hanno raggiunto un traguardo straordinario, nel senso che non ricordo male è stata la prima sonda, il primo veicolo commerciale a inserirsi in orbita lunare. Quindi ci sono una serie di traguardi tecnologici e di prestigio che ha raggiunto questa missione, ma purtroppo non è arrivata intatta sulla Luna. Durante la discesa però ha trasmesso una bella immagine in cui si vede parzialmente la sonda e la superficie lunare con l'orizzonte, molto suggestiva.
Possiamo forse dire l'ultima immagine di Bereshit. Veronica, stavi per dire qualcosa?
Che secondo me, anche se si è schiantata, qualcosa si è salvato. il retroriflettore laser!
Che ci ricorda qualcosa di già successo stavolta su Marte.
Che però anche quello di Schiaparelli comunque non abbiamo più avuto notizie, cioè nel senso non l'hanno usato o non si è trovato, non lo so. Quindi boh.
O è rimasto un po' sepolto insomma nelle sabbie marziane. Vedremo cosa è rimasto di questo coraggioso lander israeliano, soprattutto quando una delle sonde che orbitano in questo momento intorno alla Luna avrà la possibilità di fare un sorvolo e sicuramente non mancherà una ricognizione, anche per capire insomma cosa è rimasto e esattamente il punto di atterraggio. Insomma, è normale che succedano queste cose. È il primo tentativo, naturalmente ci auguravamo tutti che andasse tutto per il meglio, ma non ci stupiamo di fronte a questo incidente, almeno non mi stupisco, perché fare di queste cose è veramente complesso e complicato, e spero soprattutto che il cancan mediatico che c'è stato intorno a questo tentativo sia di buon auspicio per i colleghi israeliani, che possano magari riprovarci investendo su quello che hanno imparato da questa loro esperienza. Naturalmente ci sarà un esame della telemetria, poi come dicevo delle analisi delle fotografie.
Dalla diretta, che fin quando l'abbiamo seguita qualcuno delle autorità presenti ha detto che ci avrebbero riprovato, magari era un'affermazione ancora a caldo, ma insomma vedremo come si evolverà la situazione.
Posso crederci, perché Israele comunque è un piccolo paese geograficamente parlando, ma che investe tanto nell'ambito tecnologico e negli ultimi anni anche in ambito spaziale, quindi sicuramente ci sarà tanta voglia di riscossa. Vedremo tra qualche anno cosa potranno mettere sul piatto. Va bene, si tratta
la Luna di... è una severa maestra. Non ho nient'altro da dire sull'argomento, ma volevo usare questa frase.
Dalla chat di YouTube chiedono quando si avrà comunicazione ufficiale del non allunaggio riuscito. Secondo me è solo nel momento in cui LRO passa sopra, fotografa e vede la zona di distruzione del cratere.
Il commentatore durante la diretta l'ha letto anche in inglese, direi che quella è una comunicazione ufficiale.
Sì, poi avete visto anche convinto al centro controllo della missione, insomma, le facce.
Poi un radioamatore su Twitter, uno di quegli appassionati che seguono anche le comunicazioni radio delle sonde, non soltanto dei satelliti in orbita terrestre, ha twittato un'immagine in cui c'era la perdita di segnale, il loss of signal, quindi insomma ci sono una serie di informazioni concordanti.
Sì, molti indizi che puntano al RUD, cioè all'atterraggio non troppo morbido, un po' come nel caso di Schiaparelli. Saremo solo felici che una ricognizione fotografica ci smentisse. Io uno dei dettagli che ho colto durante la diretta, nei pochi momenti in cui hanno commentato in inglese, era che questa fase sarebbe stata gestita in maniera completamente automatica dallo spacecraft, e quindi probabilmente, come dicevi tu Paolo, una collaborazione tra un IMU non proprio corretta e magari qualche piccolo glitch nel software potrebbero essere stati fattori determinanti, oppure no, lo vedremo molto presto. Tornando invece agli argomenti che ci eravamo programmati di commentare, è stata una settimana particolarmente ricca di interventi, quantomeno sul forum, e anche di attese, perché questa sera stiamo registrando giovedì 11 aprile, sono le 21:48, tra circa 3 ore dovrebbe comunque prendere il via il tanto atteso lancio numero 2 del Falcon Heavy, quindi qualcuno di noi già ha intenzione di fare nottata, sperando che non si salti nuovamente a domani, è già stato rinviato una volta. E sulla nostra lista di argomenti da trattare vediamo qualcosa di europeo. Paolo, vedo che ti sei iscritto tu a commentare le ultime novità su Bepi Colombo, che è operativo quindi.
Sì, l'ESA ha dichiarato operativa la sonda Bepi Colombo in viaggio verso Mercurio. La sonda è stata lanciata il 20 ottobre del 2018, l'arrivo su Mercurio, l'ingresso in orbita intorno a Mercurio è previsto per il 2025, quindi si potrebbe pensare che questa sia una tranquilla fase di volo in cui i controllori a terra hanno poco da fare. In realtà questi sono stati gli ultimi 5 mesi sono stati molto molto intensi per una serie di operazioni di test e di verifica conclusesi proprio recentemente, quando l'ESA, come accennavo, ha dichiarato operativa la sonda, perché vi ricordo la sonda è stata lanciata il 20 ottobre e dal 22 ottobre al 16 dicembre è iniziata una serie complessa di test, verifiche e calibrazioni di cui vi accennavo. Innanzitutto degli strumenti scientifici sono stati accesi, ne è stato verificato il funzionamento e sono stati calibrati per quanto possibile. Poi le verifiche sono estese a tutti i sistemi della sonda, comunicazione, propulsione, e per esempio sono stati accesi anche è stato acceso anche il sistema di propulsione ionica. E finita questa fase fino al 16 dicembre e il giorno successivo, il 17, è iniziato un arco di propulsione, cioè un'accensione del sistema di propulsione ionica che si è conclusa all'inizio di marzo. Ce ne saranno un'altra serie di queste accensioni del sistema di propulsione per raggiungere il pianeta Mercurio con una traiettoria molto complessa. Quindi i prossimi appuntamenti riguardano le fasi successive del volo. Ma prima di vedere cosa aspetta la sonda, parlavamo di questa attività intensa di verifica dei sistemi di bordo e di collaudo. In quel periodo i team sia dell'ESA sia della JAXA, quindi europei e giapponesi, ricordiamo che viaggia con Bepi Colombo anche una sonda giapponese, hanno lavorato su turni di 12 ore, 7 giorni su 7, quindi una fase di volo tutt'altro che tranquilla proprio per queste verifiche. Il prossimo appuntamento è fra un anno quasi esatto, oggi è l'11 di aprile del 2019, il 13 di aprile del 2020 Bepi Colombo farà un flyby della Terra passando a circa 11.000 km di distanza dal nostro pianeta e anche in quell'occasione verrà sfruttata come momento di test per usare gli strumenti scientifici, quindi non solo raccogliere dati ma fare ulteriori verifiche e calibrazioni degli strumenti che saranno usati più avanti per lo studio di Mercurio, quindi l'esplorazione di Mercurio. Poi in tutto il viaggio fino a Mercurio, oltre al flyby della Terra, ci saranno 2 sorvoli di Venere e 6 dello stesso Mercurio prima dell'inserimento in orbita finale. Quindi prossime tappe abbiamo 13 aprile 2020 il primo flyby della Terra, 16 ottobre del 2020 il primo flyby di Venere, 11 agosto del 2021 il secondo flyby di Venere e poi il 2 ottobre del 2021 dovrebbe esserci il primo di Mercurio. Quindi si è conclusa una fase importante, la sonda è in piena efficienza per iniziare questa missione.
Un appuntamento importante quindi nel lungo viaggio di Bepi Colombo verso Mercurio, grazie Paolo per questo aggiornamento. Il lavoro dei nostri articolisti ci ha portato una serie di novità per tutta la settimana, devo dire che l'ultima pubblicata si ricollega un pochino a quanto avevamo discusso già la scorsa settimana su questa volontà di NASA di tornare verso la Luna nei prossimi 5 anni, quindi stasera non ne parleremo perché non c'è moltissimo da aggiungere, ma ci sono nuovi filmati in cui l'amministratore di NASA va a commentare ulteriormente questa presa di posizione dell'Agenzia Spaziale Americana, e quindi se siete interessati ad approfondire quanto abbiamo discusso nello scorso episodio vi posso invitare ad andare a dare un'occhiata ad astronautinews.it, dove trovate proprio l'articolo pubblicato da pochissimo. Invece quello che ho pensato di raccontare per voi questa sera riguarda un altro degli argomenti più discussi sul forum, e cioè l'arrivo, o meglio il ritardo, dell'entrata in servizio della capsula CS-700 Starliner, ricordo costruita da Boeing e praticamente avversario, collega, concorrente, complementare, non lo so, e tutte queste cose insieme della Dragon 2 o della Crew Dragon, cioè la capsula di SpaceX. Entrambe infatti sono destinate a portare equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale come primo impiego, e sostanzialmente con questi due programmi portati avanti in parallelo la NASA di fatto ha stimolato la nascita e la crescita di un mercato privato di fornitori di servizi di trasporto di equipaggi e beni verso la Stazione Spaziale Internazionale, verso il quale la NASA si rivolgerà come cliente molto presto, cioè in qualche modo è stata sia l'iniziatore del business e poi ne sarà il consumatore. Mentre per la Crew Dragon, ve lo ricordate tutti, sono sicuro, si è trattato del suo primo volo di test, di un grande successo che abbiamo seguito tutti con interesse, per quanto riguarda invece la capsula di Boeing siamo di fronte a un importante ritardo. Infatti il volo che era stato previsto per agosto pare sia rimandato ai primi di novembre. Ma per quale motivo? Beh, diciamo che ci sono dei ritardi dovuti a una serie di problemi che erano stati scoperti negli scorsi mesi, tra cui un problema ad alcune delle valvole di erogazione del propellente che avevano mostrato delle perdite. E siccome poi si tratta qui di certificare dei mezzi che sono destinati al trasporto di equipaggi umani, non è il caso, diciamo, di prendere scorciatoie, non è nemmeno il caso, perché non c'è nessuna fretta, di come dire, tagliare delle scorciatoie e trovarsi poi a gestire dei grossi problemi più avanti, problemi che potrebbero appunto coinvolgere equipaggi umani, e quindi si è deciso per un ulteriore rinvio. Naturalmente non si tratta di costruire una sola capsula, perché in questo momento, come bene spiega l'articolo di Luca Frigerio, sono portate avanti la costruzione e lo sviluppo di 3 capsule. L'esemplare numero 1 sarà quello utilizzato per il test orbitale senza equipaggio. Il 2 e il 3 sono il 3 è ancora in costruzione, mentre il 2 è stato utilizzato negli scorsi settimane, negli scorsi mesi, per una serie di test ambientali. Quindi è stato messo in condizioni di vuoto, è stato messo in condizioni di bombardamento di radiazioni elettromagnetiche, tutte quelle che sono le prove per dimostrare la completa affidabilità e sicurezza del mezzo. E quindi questo è lo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda Boeing. Naturalmente si tratta, per chi come noi segue questo settore con un occhio da appassionato, un pochino di una delusione, perché da una parte SpaceX sembra inarrestabile con la sua marcia trionfale nel fornire servizi e nel introdurre nuovi mezzi di trasporto spaziale, vuoi che siano razzi, vuoi che siano capsule. Dall'altra, la Boeing, che per tantissimi anni ha avuto un ruolo di, diciamo, primario, diventando presto anche l'unico contractor dietro alle missioni dello shuttle, si trova invece in una situazione di parziale impasse. E tra l'altro, a detta di molti, ma è pur sempre così una chiacchiera che riporto senza necessariamente condividerla, ha quelle che sono le capsule che ricordano di più la vecchia capsula Apollo, sono forse quelle viste dall'esterno meno innovative. Ma non dobbiamo farci trarre in inganno, perché le vere innovazioni sono tutte nei materiali, che non sono più quelli degli anni 60, e soprattutto nell'avionica, nei sistemi di sicurezza, che sono assolutamente allo stato dell'arte in quanto sviluppati con le tecnologie spaziali più moderne. Sull'articolo sempre preparato da Luca Frigerio è possibile vedere una serie di fotografie molto belle che ci mostrano varie fasi dell'assemblaggio di questo spacecraft, che ci fa vedere un pochino anche così la capsula nuda, se volete, senza i pannelli esterni di protezione, e si vedono una serie di dei sistemi di bordo con fotografie davvero che si possono andare a paragonare uno a uno con i moduli dell'Apollo, col modulo di comando dell'Apollo, e si vede anche il modulo di servizio, che invece è sostanzialmente diverso. Uno dei test che infatti aspetta le capsule di Boeing è proprio quello dell'accensione dei motori del modulo di servizio, che avverrà nel corso dei prossimi mesi. Gli astronauti di NASA, che sono Nicole Mann e Mike Fink, e quello di Boeing Chris Ferguson, stanno quindi continuando anche i preparativi per il primo volo con equipaggio presso il Johnson Space Center. Il loro addestramento riguarda ovviamente i sistemi della Starliner, gli scenari di missione sia nominali che ovviamente di emergenza, e anche le procedure di recupero in acqua. Tuttavia gli astronauti si stanno anche preparando alla missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, e questa è una notizia importante che è stata estesa. Quindi se da una parte ci sarà uno spostamento in avanti della data di lancio, dall'altra NASA sta lavorando per prolungare la durata della prima missione con equipaggio, proprio per consentire un'approfondita serie di test su tutte le funzionalità della capsula anche durante la sua fase agganciata alla ISS. Ricordo infatti che sia la Starliner sia la capsula Dragon 2 sono destinate a restare attraccate alla stazione spaziale per circa 210 giorni e a svolgere la funzione oggi svolta dalle Soyuz, quella di capsula di salvataggio oltre che di trasporto degli equipaggi. Un altro piccolo, diciamo così, giallo, ma nel senso che è semplicemente un lato della missione che non è stato ancora chiarito nei dettagli, è il ruolo di Chris Ferguson. È un astronauta espertissimo, chi come noi viene, diciamo, dalla fase di seguire le missioni dello shuttle se lo ricorda bene. È stato per anni un astronauta della NASA con grande esperienza di volo, e poi è passato a lavorare per Boeing ed è diventato sostanzialmente un astronauta privato. Ed è proprio qui il mistero, perché se da una parte gli astronauti NASA seguono un preciso percorso di addestramento che vede anche degli stop in Russia dove andare a fare il ripasso, nel caso di questi astronauti, di Mike Fink di sicuro, dei sistemi di bordo della stazione spaziale dal lato russo, questo non sembra avvenire per Chris Ferguson, che è sì stato sulla stazione spaziale, ma ci è rimasto per pochi giorni durante delle missioni shuttle, non è certo un veterano della permanenza a bordo come il nostro Mike Fink. E quindi ci stiamo un po' chiedendo, in una serie di discussioni sul forum, quale sarà esattamente il ruolo di Chris Ferguson a bordo di una missione abitata verso la stazione spaziale? Come mai non ha ancora preso parte a un addestramento in Russia? Sarà una sorta di pilota a contratto e, come è successo con i primi turisti spaziali, magari ve lo ricordate, non sarà autorizzato a fare granché a bordo a parte, diciamo, dare magari una mano? Non lo sappiamo. È una di quelle domande che troverà probabilmente risposta nei prossimi mesi e, insomma, il modo migliore per saperlo è seguire la discussione sul forum.
Ma anche i turisti spaziali comunque avevano almeno lo user level training di tutti i moduli della stazione spaziale.
Certo, giusto.
Non mi aspetto che venga, probabilmente non lo faranno neanche entrare nella sezione russa.
Lei aspetta qui, quando si presenta allo sportello, lei aspetta qui. No, ma
io non
no.
posso entrare.
Con la sua foto sul portello. Sarà interessante, ma d'altronde credo che un po' tutta questa esperienza nuova delle capsule sempre meno istituzionali e sempre più commerciali, che potrebbe essere il futuro dell'utilizzo della stazione spaziale, è un po' qualcosa da inventare, no? Noi alla fine li conosciamo un po' a memoria, questi riti, queste circostanze di addestramento, ma poi alla fine non è detto che restino per sempre. Con il cambiamento del panorama di chi frequenta la stazione, nuove usanze, nuove regole, nuovi accordi potranno essere stretti e probabilmente Chris Ferguson sarà in questo senso, come dire, un vero pioniere. Va bene, se non ci sono ulteriori commenti, abbiamo già invitato i nostri amici a continuare ad approfondire su Forum Astronautico. Allora vado a vedere sul nostro Trellone cosa prevede. Prevede il famoso momento della Questua, dove io non sono mai stato bravissimo e allora voglio
Marco,
cominciare...
ti fermo un attimo solo per dire che in chat ovviamente si continua a parlare di Bereshit. È stata rilasciata un'ulteriore foto di Bereshit che sembra essere l'ultima veramente... che la sonda è riuscita, che l'ender è riuscita a trasmettere prima dell'atterraggio, e questo è il quanto. Comunque, se ci seguite in diretta, vi basta andare su Twitter, la vedete retweetata un po' in tutte le salse. E ringraziamo anche Fabio Tamborini che ci ricorda che Barrett si è schiantato, ma sì, lo stavamo seguendo ovviamente.
Sì, è stato il nostro commento di apertura questa sera. Invece per l'angolo della Questua voglio aprire ringraziando i due donatori che abbiamo avuto questa ultima settimana, Stefano P e Tommaso M, per il loro supporto, ma anche le persone che hanno scritto gli articoli che abbiamo commentato questa sera. Di Luca Frigerio vi ho già parlato, tra l'altro proprio questo è stato il suo 500° articolo, sono 11 anni che Luca collabora al blog di Astronauti News, mentre Simone Montrasio, anche lui uno dei primissimi articolisti, siamo qui insomma di fronte al lavoro di due veterani, ha contribuito con l'articolo su Bepi Colombo che ha commentato Paolo. E quando noi ringraziamo i nostri donatori lo facciamo sia se si dona un solo euro, insomma, sia che si proceda con l'iscrizione all'associazione ISA. Michael ha messo in condivisione lo schermo che vi mostra il nostro sito sociale, e comunque se siete ancora interessati ad aderire c'è sempre tempo fino al 30-12, diciamo. Basta andare su www.isa.it/associarsi e lì ci sono tutti i dettagli sostanzialmente per poter avere un piccolo capolavoro, cioè la nostra tessera, quella disegnata da Ricky ogni anno. Quest'anno bel pezzo da collezione, stasera particolarmente in tema perché la tessera di quest'anno mostra proprio l'atterraggio dei due booster laterali del Falcon Heavy nel suo volo inaugurale. Ci sono sconti speciali per gli studenti, ma tutto questo solo se volete mettere mano al portafogli. Ci sono altri mille modi invece per darci una mano senza scucire una lira, e sono sostanzialmente quella di condividere sui vostri nostri social preferiti i nostri contenuti, che siano il podcast che state ascoltando, o una puntata dello speciale spin-off di Nonno Apollo, o uno degli articoli di Astronaut News, o anche uno dei, diciamo, delle discussioni di forum astronautico, che ormai è si dota di un motore capace di usare le ultimissime tecnologie del web, e quindi è possibile con due click condividere qualunque discussione, qualunque singolo post, e fare i vostri commenti con i vostri amici. Si sta avvicinando luglio, ragazzi, e abbiamo due cose importanti: la partenza di Luca Parmitano verso la stazione spaziale e il 50° di Apollo 11, e quindi quale momento migliore sarà quello di ricordarvi questi consigli quando invariabilmente una discussione sullo spazio salterà fuori a cena o di fronte a una bella birra con gli amici, e voi farete i saputi grazie ai contenuti che troverete sulle nostre pagine. E quindi questo è quanto, diciamo, e come dicevo non sono bravissimo a fare di questa pubblicità, ma qualunque aiuto vorrete darci sarà più che benvenuto.
La solita aggiunta che faccio alla fine è solo un pochino indietro con le registrazioni, perché come dico nelle ultime puntate non ci sono tantissime nuove iscrizioni, i rinnovi sono finiti e meno male la maggior parte della gente si associa durante la prima parte dell'anno, nonostante si possa fare in qualsiasi momento, quindi abbiate fiducia, arriveranno prima o poi le conferme e le tessere.
Perfetto Mike, perfetto, cerchiamo di concentrare le nostre spedizioni in tranche, abbiate fede, naturalmente se pensate che la vostra tessera sia andata dispersa non esitate a contattarci a info@isaa.it, cercheremo di verificare al volo e se fosse davvero dispersa, insomma, ne abbiamo acquistate a sufficienza per rimandarvene 3 o 4 di fila, non dovrebbe essere un grosso problema prima di restare senza. Ok. Chiuso l'angolo della questua, direi che cominciano le rubriche che ci condurranno verso la seconda parte dell'episodio, e naturalmente tutti sapete qual è la rubrica più attesa delle nostre puntate, al punto da generare un vero e proprio spin-off. Credo che la regia sia pronta col ditino sulla soundboard per lanciare le nostre storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
11 anni e un giorno fa oggi, il 10 aprile del 2008, l'Agenzia Spaziale Europea annunciava una nuova selezione di un nuovo gruppo di astronauti europei che avrebbero volato negli anni successivi. Quel giorno la selezione venne annunciata e poco tempo dopo, poche settimane dopo, il 19 di maggio di quello stesso anno, del 2008, l'ESA mise online il sito web su cui era basata questa selezione. Ci fu questa novità che buona parte delle fasi iniziali del processo di selezione avvennero proprio con un sito web, cioè i candidati dovevano registrarsi e non soltanto fornire, compilando dei moduli online, le informazioni richieste, ma usare anche questo sito per sottoporsi a una serie di test delle primissime fasi di selezione, quindi la scrematura iniziale dei candidati. Questa era una vera novità, lo faceva notare anche il sito dell'ESA, e questa capsula del tempo è ancora online. Il sito utilizzato allora dai candidati, ricordiamo che stiamo parlando della selezione da cui sono usciti per esempio Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, l'attuale gruppo di astronauti europei. Questo sito, che inseriremo anche come link della settimana, è ancora online e lo possiamo esplorare come capsula del tempo, perché ci sono diverse curiosità. È ancora tutto presente tranne la sezione dei test che dicevamo prima. Pur non essendo disponibili ancora questi test, l'ESA invitava in quel periodo anche il pubblico generale a sottoporsi a questi test per vedere di che cosa si trattava. Una parte di questi test sono descritti nel libro pubblicato recentemente da uno degli astronauti selezionati in quell'occasione, cioè l'inglese Tim Peake, un libro che si chiama The Astronaut Selection Test Book. che approfondisce questi aspetti. Il processo di selezione è stato descritto bene anche dall'autobiografia di Samantha Cristoforetti, diario di un apprendista astronauta, ma ripeto, è molto interessante dare un'occhiata a questo sito perché possiamo farci un'idea molto più chiara non solo delle competenze richieste, ma anche, per esempio, dei requisiti psicofisici. L'ESA chiariva anche, sintetizzava sulla home page di questo sito quali erano i requisiti, dicendo il candidato ideale dovrebbe essere competente nelle discipline scientifiche rilevanti, come per esempio le scienze della vita, la fisica, la chimica e la medicina, e o essere un ingegnere o un pilota sperimentatore, e dovrebbe avere dimostrato eccezionali abilità nella ricerca, nelle applicazioni a campi della didattica, preferibilmente includendo esperienze operative, una buona memoria e capacità di ragionamento, concentrazione, attitudine all'orientamento spaziale e destrezza manuale sono anche dei prerequisiti. I candidati dovranno conoscere fluentemente l'inglese e il russo sarà un fattore preferenziale, un titolo preferenziale. E dovrebbero avere forte motivazione, flessibilità, competenza di lavoro di gruppo, in squadra, empatia con gli altri e stabilità emotiva. Questa era la sintesi della home page di questo sito di selezione degli astronauti. Esplorando le varie parti, le varie pagine, potete approfondire appunto i requisiti, non solo i requisiti psicofisici, ma anche conoscere meglio qual è la carriera dell'astronauta. Per esempio, c'è una sezione in cui si spiega come saranno inquadrati dal punto di vista lavorativo e quindi del livello lavorativo gli astronauti, quali sono gli sviluppi della carriera, qual è l'agenda, quale sarebbe stata l'agenda delle fasi della selezione, molte altre informazioni interessanti. Tra queste c'è anche una parte curiosa in cui l'ESA in quell'occasione faceva una storia dei processi di selezione di astronauti precedenti, l'ultimo c'era stato nel 1992, e chiariva anche quali erano le motivazioni della selezione che aveva appena annunciato, quella del 2008, cioè che in tutti i processi di selezione precedenti soltanto 8 astronauti erano rimasti in servizio, altri si erano ritirati in pensione, altri ancora erano stati affidati ad altri incarichi. Da qui la necessità di selezionare una nuova classe. Ma dicevo, in questa storia, in questa breve storia che l'ESA includeva nel sito di selezione degli astronauti, si diceva che tra le ragioni di selezionare dei nuovi astronauti c'era anche la possibilità di eventuali future missioni sulla Luna e su Marte. Ricordiamo che questo era anche il periodo in cui la NASA si stava occupando del programma Constellation, quindi i programmi di possibile esplorazione della Luna e di Marte. Quindi l'ESA in questo articolo concludeva dicendo che intorno al 2014 avrebbe potuto esserci un'altra selezione di astronauti più specifica per questo tipo di missioni verso la Luna e verso Marte. Il 2014 è passato, non c'è stata una nuova selezione di astronauti, solo adesso si ricomincia a parlare in ambito internazionale dell'esplorazione umana della Luna e si è parlato anche negli ultimi mesi, anche con l'uscita del libro di Tim Peake di cui parlavo prima, della possibilità di una nuova selezione di astronauti dell'ESA. Ma di questo avremo occasione di riparlarne. Invece per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Allora, invece io nella buona tradizione degli unboxing, per dare uno sguardo a una cosa particolare ai nostri ascoltatori che ci seguono in diretta e magari invogliare che ci sente in podcast, voglio mostrarvi in 2 secondi una piccola chicca, cioè il kit che fu realizzato dall'ESA in occasione della selezione degli astronauti del 2008. Vediamo se riesco a farvelo vedere.
Caramba, che sorpresa!
Esatto, è questa scatoletta bellissima di metallo dentro alla quale era presente un DVD diciamo istruttivo, e poi un bellissimo gadget da sfogliare, dove in inglese e in francese, che sono le due lingue ufficiali dell'ESA, si potevano andare a visualizzare, veniva distribuito alle varie fiere, diciamo, questa cosa, si potevano visualizzare i vari aspetti che potevano interessare chi voleva applicare per fare l'astronautica, cioè l'astronauta, cioè chi è l'astronauta, che cosa fa, devo fare delle visite mediche per poter andare nello spazio? Naturalmente la risposta è sì, e meno troppo piacevoli, e così via. Quindi ci sono poi varie pagine che compongono le singole sezioni di questo libretto, e poi, come vi dicevo, il DVD allegato motivazionale, come se ce ne fosse bisogno, insomma, uno farebbe domanda anche scrivendo sulla carta del prosciutto, per quanto mi riguarda.
Vogliamo però... te per il corpo astronauti europeo.
Esatto. Però insomma, zio Mike. Questi gadget interessanti che magari si trovano se andate a frequentare qualcuna delle manifestazioni dove l'ESA è ospite.
Per
a volte...
chi non ha questa fortuna, Marco, se non ricordo male, risfogliando ancora questo sito in questi giorni, mi pare di aver visto un PDF con le illustrazioni dal libretto che citavi, cioè quello con i vari aspetti della carriera dell'astronauta. Dovrebbe essere da qualche parte nelle pagine del sito che dicevamo.
Quindi un invito a sfogliare questo link che tu hai messo anche nei link della settimana, Paolo. Perfetto, grazie mille Paolo per questo ulteriore spunto che diventerà tra qualche mese un'altra delle puntate spin-off di Nonno Apollo, ogni lunedì in pubblicazione con un suo feed dedicato, se lo volete.
Durante mostrerò sempre durante Nonno Apollo, se possibile, se applicabile, le immagini prese dal sito web di cui Paolo parla, se parla di qualcosa relativo al web, dell'epoca, perché ho scoperto che si può vedere il sito dell'ESA del 2008, che non è quello che metteremo nel link della settimana, metteremo anche questo adesso, che però mostra la grafica del 2008. Non serve a nulla, però aiuta a mettersi nell'ottica, come il box di Marco.
Quindi è un link di archive.org che fa uno snapshot dei vari siti, sì, giusto? Sì, molto bello, molto inizio anni 2000. Benissimo. E la prossima serie di cose interessanti per i nostri ascoltatori sono i link della settimana. Paolo, vedo che sei ancora tu prenotato. Ah sì, perché questo è il link, scusami, di cui ci parlavi, quindi il sito dello European Astronaut Selection. E invece Veronica si è preparata qualcosa di importante che mi piace moltissimo. Tra l'altro, Veronica, avevo pensato a te un paio di giorni fa perché NASA ha pubblicato qualcosa di molto simile, quindi magari in calce aggiungo anch'io un link della settimana per il corrispettivo di NASA di quello che ci stai per parlare.
Sì, anch'io resto sempre sul sito di ESA e ho scoperto questa settimana che ESA pubblica ogni trimestre delle pubblicazioni interattive con delle grafiche molto belle di quello a cui sta lavorando o che ha lavorato nel trimestre preso in considerazione. Nell'ultima uscita, che è il quarter 1 del 2019, ci sono 12-15 immagini che spiegano le varie missioni a cui sta lavorando. Ad esempio, si va avanti, nella prima pagina c'è come utilizzare questo sito, perché appunto è interattivo, quindi vi spiegano dove andare a cliccare. Nella prima foto, per esempio, c'è la luna rossa con a sinistra una freccetta, voi cliccate e c'è una piccola spiegazione, la luna di sangue che ha catturato l'attenzione di tutti in gennaio, ha dato grossa opportunità all'ESA per condividere i piani futuri dell'esplorazione e trasportare i cargo sulla luna. Quindi sono brevi spiegazioni, è molto fruibile perché appunto sono brevi spiegazioni che vi danno degli shot di quello a cui sta lavorando ESA. Poi ad esempio c'è la missione DART verso un asteroide, ci sono varie foto dei Sentinel, c'è una foto di come potrebbe essere un futuro hub sulla Luna e ho scoperto che poi guardando sotto in realtà è dal 2018 che sta facendo queste pubblicazioni, quindi ce ne sono quattro del 2018, il primo trimestre, il secondo, terzo, quarto e il primo del 2019. Molto belle, perché appunto veloci, facili, con immagini eye-catching che acchiappano l'attenzione. bello, sì, mi è piaciuto. Brava ESA.
Perfetto, allora mentre tu raccontavi di ESA io ho aggiunto il link di NASA e che non commenterò, ma di fatto si tratta dell'ennesimo PDF annuale sugli spin-off, quindi sull'impatto che NASA ha sul mondo reale con le sue attività. E invece vediamo, c'è un link da parte di Riccardo che avevo anche questo visto bellissimo quando arrivano immagini HD dallo spazio, sono sempre spettacolari. Ricky, cosa ne dici?
Sì, è un link per appassionati abbastanza nerd, perché cioè di fatto non è che sia una cosa particolare particolarmente così accattivante per chi magari non è appassionato di spazio. Stiamo parlando delle immagini riprese dal satellite EgyptSat A. EgyptSat A è un satellite di telerilevamento che è stato lanciato questo febbraio, a fine febbraio del 2019, da un Soyuz Fregat, e tra l'altro lancio che ancora una volta aveva lasciato un po' col fiato sospeso, perché il terzo stadio del razzo, si pensa per un'errata lettura dei sensori o forse anche per un riempimento non completo o non esatto dell'ossidante per il propellente per il razzo, era arrivato leggermente corto. Però per fortuna il Fregat ha funzionato bene e ha salvato la missione, che sennò sarebbe stata suborbitale.
Strano che il Fregat ha funzionato bene.
Ah, infatti, comunque, a parte questa curiosità, le immagini sono bellissime perché sono immagini, come diceva Marco, ad alta risoluzione, dall'orbita,
oh.
Dall'orbita si vede l'Italia, si vede i propulsori di questo satellite, che sono dei propulsori al plasma, quindi è molto molto bella l'accensione di questi propulsori al plasma e si vede perfettamente la forma del plasma che esce dagli ugelli. E in più ci sono delle altre immagini di alcune parti mobili del satellite che non sono altro che le antenne ad alta velocità che vengono orientate a seconda dei casi, a seconda del punto dell'orbita, il tutto in questa bella cornice in cui si vede anche l'Italia, quindi è particolarmente così accattivante per voi ascoltatori di Astronauticast.
Come dice Paolo, dovrebbero mettere telecamere HD in ogni superficie in cui è possibile agganciare una telecamera, e mi pare che l'abbiano fatto in questo caso, sono tante.
Per legge una telecamera HD su ogni veicolo spaziale.
Per ogni, dove, per dove ogni si firma?
Ti voto Paolo.
Paolo
questo
for
è il mio
president.
Programma.
Paolo for president.
Vota nonno al pollo.
In effetti si tratta di immagini davvero spettacolari, e quelle volte che siamo riusciti a goderne anche durante qualche manovra che abbiamo seguito in diretta sui canali di NASA TV dalla Stazione Spaziale Internazionale, veramente si è sempre una gioia per gli occhi. Prima di passare all'astronautica agenda, la settimana scorsa avevamo chiuso proprio in finale di puntata raccontandovi della presentazione del nuovo logo di ASI e dell'arrivo imminente del nuovo sito internet che ho verificato poco prima di arrivare in diretta, non è ancora disponibile ma arriverà a brevissimo. Ma una delle notizie che non è finita ancora su Astronauti News, perché non ce l'abbiamo fisicamente fatta a preparare l'articolo ancora, è la nomina avvenuta proprio la scorsa settimana del nuovo presidente di ASI. Si tratta di Giorgio Saccoccia, una persona che promette di essere molto competente, tanto quanto il precedente presidente Battiston, perché arriva direttamente da ESA e tra l'altro dalla direzione della divisione propulsori, quindi una persona che di spazio ha fatto la sua professione e che sicuramente porterà in ASI tanta esperienza da un organo istituzionale del quale ASI è anche paese membro. Ma anche tre membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati, tra i quali un astronauta, Maurizio Cheli, forse è ancora peggio che Monica, vabbè. E Maurizio Cheli, che insieme a Luisa Riccardi e Alessandra Celletti va a integrare appunto le schede del consiglio di amministrazione, quindi due persone, per quello che conosco io, non che la signora Riccardi e la signora Celletti non lo siano, ma non le conosco, non so qual è il loro background, ma con Cheli e Saccoccia due valide introduzioni proprio dal mondo dello spazio duro e puro, quindi ulteriori sviluppi nel corso magari del prossimo podcast. E a questo punto nulla ci ferma dall'arrivare al momento dell'astronautica agenda presentata dal nostro Riccardo e curata dalla nostra Veronica.
Astronautica Agenda, che vi ricordiamo è disponibile in diversi formati e possibilità di letture. Vi rimandiamo come al solito su Astronauti News, dove potete trovare in alto in bella evidenza una scritta Astronautica Agenda e potete consultarla in diversi formati. Abbiamo una skill per Alexa, abbiamo la possibilità, se vogliamo, di integrarla anche in Google Home, visto che comunque l'agenda è disponibile in formati classici, quindi masticabili dal calendario di Google e quindi possono essere anche riprodotti da Google Home, e quindi tenetela sempre sott'occhio, perché abbiamo visto che una buona parte delle domande che magari ci vengono poste random spot sono perfettamente trovabili nell'agenda, quindi la potete avere anche sott'occhio. Addirittura ci è arrivata anche una mail che ci chiedeva: ehi, ma perché non fate un'agenda? E noi abbiamo detto: c'è già, dimmi, vero?
Niente, che se volete potete anche chiederci su Twitter a che ora partono i vari lanciatori. Vi risponderò male, ma vi risponderò. No, perché veramente potete trovarla sui nostri siti, sì, su Astronauti,
non c'è assolutamente
forum.
Problema. E poi soprattutto magari è vero, integra con qualche informazione in più sul lancio in questione, quindi potete trovare non solo secco l'orario di decollo, ma magari anche qualche informazione in più se vi interessa. Dunque, vediamo cosa c'è, quindi cosa bolle in pentola per la prossima settimana. Allora, è stata attivata la SSTV della Stazione Spaziale Internazionale, lo sapete, lo fanno periodicamente durante l'anno. E una sessione tipica che fanno è quella a ridosso della Yuri's Night, cioè la giornata in cui si celebra, si ricorda il primo volo storico di Yuri Gagarin. In questo caso la SSTV della Stazione Spaziale è stata accesa oggi, quando in Italia erano le 20 e alle 20 non c'era dalle 20 in poi non c'era nessun passaggio buono stasera sull'Italia per poter iniziare a catturare le immagini, ma andrà avanti a ciclo continuo fino a domenica 14 aprile fino alle 20 ore italiana, quindi mettetevi con le vostre radioline, con le vostre antenne, con le vostre SDR, ci sono mille modi per poter catturare queste immagini, che in questo caso specifico sono 12 immagini a rotazione, 6 ricordano eventi significativi per quanto riguarda la cosmonautica russa e 6 invece riguardano eventi importanti per l'astronautica americana, europea, insomma degli altri partner della Stazione Spaziale Internazionale. Queste immagini, se volete, le potete tenere, le potete usare per chiedere un diplomino standard su un sito che trovate nelle indicazioni che abbiamo postato anche sui vari social. Lì per ottenere questo diploma base veramente vi basta un'immagine sola, anche se non si vede benissimo, e il diploma lo riuscite ad avere. Oppure c'è sempre in vigore quel diploma un po' più complicato che hanno messo in piedi quelli di AMSAT Argentina, ma anche lì vi invito a cliccare sui nostri social, dove vi portano al regolamento e dove ci ha spiegato come poter ottenere questo diploma. Comunque, dimmi, vero?
No, vai, finisci pure.
Dicevo, diploma a parte, è comunque un'attività secondo me molto molto divertente e anche appagante, perché con veramente poca attrezzatura si riesce a catturare autonomamente un'immagine che proviene dalla orbita bassa terrestre, ed è una cosa assolutamente affascinante, soprattutto se magari non l'avete mai fatto, è molto più semplice di quello che pensate.
È vero, l'ho fatto anch'io per la prima volta tipo un mesetto fa e è proprio divertente. L'ho fatta tra l'altro col cellulare, cioè avevo la radio, ho ascoltato i pipiripipiripipiripi che arrivano dalla stazione spaziale, ho registrato con il registratore del telefono e poi ho messo il telefono davanti al microfono del computer e, scaricando una determinata applicazione, mi è uscita questa immagine, ed è una soddisfazione anche se viene fuori male, perché magari il passaggio non è pulitissimo o perché magari l'avete presa nel momento in cui la stazione spaziale va oltre l'orizzonte e si sente poco. Però insomma la soddisfazione c'è.
La redazione di Astronauticast si declina ogni responsabilità sul metodo che hai utilizzato.
Volevo dire che caricate le foto sul sito, adesso diploma o meno, che ecco sempre comunque una bella soddisfazione riceverlo per email questo diplomino, caricatele sul sito perché il tipo di ricezione, quando le caricate scrivete magari anche l'attrezzatura che avete utilizzato, il tipo di ricezione serve a chi gestisce il programma ARIS per capire come trasmette la radio a bordo della stazione, cioè dove viene ricevuta, infatti dovete caricare anche la vostra località, cioè latitudine, longitudine, e sì, insomma, la qualità delle immagini, cercano di capire insomma come funziona questo sistema.
Se non avete una radio come Veronica, potete collegarvi in una delle varie radio online, SDR online, per acquisire il segnale, poi dopodiché avvicinate il telefono, come ha fatto Veronica, con un'app e via dicendo, il processo è lo stesso. Quindi potete non essere radioamatori, potete non avere una radio, un computer direi che ce l'avete tutti, un telefono direi che ce l'avete tutti, potete farlo. Passando a domani, 12 aprile, siamo alla Yuri's Night, al giorno di commemorazione di Yuri Gagarin, per il volo di Yuri Gagarin, ma alla mattina, cioè quindi fra un paio d'ore, ci sarà il lancio del punto del Falcon Heavy, dove tutti qua siamo gasatissimi, probabilmente ce lo gusteremo in diretta se non ci saranno degli scrub, lancio che sarebbe dovuto avvenire oggi, che però non è stato effettuato, come abbiamo ricordato, a causa di venti forti in quota, ma il Falcon Heavy è pronto in rampa e è pronto a lanciare questo satellite che si chiama Arabsat 6A e si tenterà, come abbiamo ricordato anche più volte, il recupero spettacolare dei primi due dei booster laterali presso le landing zone al Kennedy Space Center e anche del booster centrale sulla drone ship, cosa che non era riuscita invece nel lancio inaugurale del Falcon Heavy, che il booster centrale non era riuscito ad atterrare correttamente sulla drone ship. Altra cosa importante è che, visto l'orario, in Florida siamo proprio a cavallo del tramonto, se decollerà alla mezzanotte e mezza, è molto probabile che si creino dei bei giochi di luce tipo quelli che abbiamo già visto magari per alcuni lanci da Vandenberg sulla costa ovest, e proprio perché magari il razzo a terra è già il sole è già tramontato, quindi parte nella semioscurità, però guadagnando quote il razzo ritrova la luce, e pensate ai vari booster che saranno in quel momento impegnati a staccarsi, a manovrare coi controlli con l'attitude control, con il controllo di assetto e riaccendere i motori per tornare indietro, liberano questa grande quantità di gas esausti che riflettono la luce a terra, ed è probabile che ci siano dei belli effetti spettacolari. Comunque, se state seguendo su Twitter, i nostri amici di NASA Space Flight hanno piazzato una quantità di fotocamere che è da far impallidire il red carpet della notte degli Oscar. Al planetario di Lecco segnaliamo invece in serata, dalle 21 alle 22, la conferenza di uno sconosciuto, Gian Pietro Ferrario, no, nostro socio, nostro amico che salutiamo, che si intitola Successi e fallimenti nel programma spaziale russo. Ricordiamo che tutti gli altri eventi della Yuri's Night, che ricordiamo viene celebrata in tutto il mondo, li potete trovare su un sito che viene segnalato anche riportato prontamente nel calendario, quindi yurisnight.net/worldmap. Potete cercare se eventualmente c'è un evento vicino a voi dove si svolge qualcosa di inerente alla Yuri's Night. Ripeto, tutto il mondo, quindi anche se qualche nostro ascoltatore non è, diciamo, in Italia, può curiosare e vedere se c'è qualcosa di interessante vicino a lui. Andiamo a lunedì, dove ci sono lunedì 15 aprile, dove ci sono due contatti ARIS in programma, entrambi li terrà David Saint-Jacques, che è quello che attualmente... Ah no, il secondo lo fa Nick Hogue, quindi mi hanno fregato. Allora, il primo, quello di David, è con una scuola del Texas, e il contatto sarà diretto, quindi non ascoltabile dall'Italia, stiamo parlando delle 17:40 ora italiana. Mentre il secondo, quello di Nick, è con una scuola del Colorado alle 19:16 diretto, quindi sono praticamente due contatti ARIS dopo un'orbita successiva, uno con il Colorado, abbiamo detto questo, il secondo, e uno con il Texas. Alla sera abbiamo una conferenza a Modena, una di quelle conferenze che fa parte di quello che avevamo già ricordato, ha ricordato anche Marco, che comunque quest'anno si celebra anche il 50enario della missione Apollo 11, quindi in giro per l'Italia ci sono in tante organizzazioni che preparano conferenze o eventi inerenti a questa commemorazione. In questo caso ricordiamo questa conferenza che si chiama Werner von Braun, dalla guerra alla luna, quindi il titolo diciamo si spiega già da solo. Il relatore è il professor Nicolini e questa conferenza si tiene presso il planetario comunale di Modena, che è in via Jacopo Barozzi, a pochi passi da casa mia tra l'altro. Tutte le informazioni riguardo a questi eventi e queste conferenze diciamo nel circondario di Modena le trovate sul sito spazialeuntot.idealab.it, dove trovate anche tutto lo spettro di conferenze che ci sono per questa celebrazione. Il 16 aprile non abbiamo niente, il 17 aprile abbiamo un contatto ARIS con David Saint-Jacques come protagonista, diretto con una scuola del Quebec, quindi da buon canadese contatta una scuola canadese, ne ha contattate tantissime e continuerà a farlo. Mentre in serata alle 22:46 ore italiane abbiamo un lancio di un vettore Antares 230 e il carico utile è un Cygnus CRS-11, quindi un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Non c'è scritto come hanno battezzato questo Cygnus, qualcuno lo sa o vi colgo impreparati, ma lo sai vero? No. E che di solito danno nome di comunque personalità inerenti l'astronautica, ma comunque stai tranquillo, non è un problema, e ve ne parleremo sicuramente nella puntata 26 di Astronauticast, che andrà in onda sulle frequenze virtuali di internet e YouTube il 18 aprile alla solita ora.
Bene, grazie Riccardo per tutti questi aggiornamenti e grazie a Veronica che si sobbarca ogni settimana il lavoro di inserirli. Ricordo anche che per i frequentatori di Forum Astronautico tutte queste notizie sono anche lì sopra, vengono pubblicate fresche lunedì mattina e tenute aggiornate per le due settimane successive, e naturalmente i vecchi numeri rimangono archiviati sul forum, quindi piano piano si sta costituendo un vero e proprio, scusate la ripetizione, archivio di fatti ed eventi che sarà possibile ricercare tra qualche anno e trovare quando c'era stata quella famosa manifestazione, e avrete lì la risposta. Siamo in chiusura, e in chiusura il nostro Luca ci ha scritto in chat che probabilmente Roberto Battiston ci ascoltava in diretta, e quando ha sentito noi confermare la notizia della nomina di Saccoccia nuovo presidente dell'ASI ha deciso di accettare l'invito del Partito Democratico e andarsi a candidare alle elezioni europee, secondo me seguendo le orme di Bignami, il precedente presidente dell'ASI, ora scomparso. Ultime due cose velocissime prima di passare ai saluti. Su Forum Astronauti News abbiamo iniziato un lavoro di conversione di tutti i nostri articoli alla giustissima traslitterazione dei caratteri cirillici, quindi per gli appassionati che amano la precisione linguistica troverete anche questo fattore con una rinnovata attenzione sul nostro sito. È veramente tutto per questa puntata, e allora, ricominciando dalla stessa ordine con cui vi ho salutato in apertura, direi di andare a Monaco per un saluto al nostro Michael, che a quanto pare sta ricevendo la banda sotto forma di glass phase.
Per adesso ho un buco enorme che mi fa fare un salto tutte le volte che sono al garage con la macchina, però a parte quello, prima o poi arriverò in alta definizione.
Stiamo pagando i lavori pubblici del comune di Monaco per portare la banda al nostro Michael, il regista di questa puntata. Grazie Michael.
Quindi con i tromboni, gli ottoni, eccetera.
Esatto. Passiamo invece proprio a te Paolo, a Milano, per i tuoi saluti.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Continuate ad ascoltarci su astronauticast.it e fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo, e siamo a Modena da Riccardo.
Ringrazio anche Starfighter72 che sulla chat di YouTube mi ricorda che la Cygnus CRS11 è intitolata a Roger Chaffee, che purtroppo è uno di quelli che ha avuto un destino non tanto bello per la questione dell'incidente all'Apollo 1. Quindi grazie Starfighter per la dritta, e invece vi auguro un buon proseguimento di serata. Se ci state seguendo in diretta, mi raccomando, rimanete sintonizzati sui nostri canali social per vedere come evolverà il lancio del Falcon Heavy. Per tutti gli altri ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao.
E andiamo adesso all'unica città che non inizia per M, a parte Darmstadt, che è quella della nostra Veronica da Verona.
Vi saluto anch'io, ciao da Veronica da Verona, e colgo anch'io l'occasione per ringraziare Enomis, Simone, che ha creato la skill di Alexa che vi permette di inserire l'Astronautica Agenda nelle vostre routine giornaliere, e cosa che ho fatto anch'io, quindi ogni mattina, se volete, potete svegliarvi con il riassunto dei vostri impegni del calendario più anche gli impegni astronautici. Ciao a tutti, a giovedì prossimo.
Hai perfettamente ragione con questo ringraziamento, a cui si unisce il mio, perché Enomis è anche il nostro secondo collaboratore come revisore delle bozze. Se gli articoli di Astronauti News vi arrivano con una qualità un po' migliore del solito, è anche perché Power User ed Enomis stanno facendo la rilettura di tutte le nostre cose prima che vadano in pubblicazione. È davvero tutto, un saluto da Marco Zambianchi, vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Astronauticast, e fino ad allora, ad Astra!
Mica tanto, eh?
Grazie a Cinoref.